Grande benvenuto alla 23esima puntata di Purple Valhalla a tutti i tifosi dei Vikings e agli appassionati di football NFL. Uno skol sudato ma soddisfatto da Francesco Porcello. Inizio con il ringraziare Cutting Edge Radio che ci ospita, nonché tutti gli amici che ci scaricano e ci ascoltano, ma soprattutto saluto con grandissimo piacere il mio amico e co-host Ale Taraschi. Buonasera Ale.
Ben trovato Francesco, ben trovati tutti i tifosi vichinghi.
Ale, consentimi di uscire un attimino dall'argomento football. Voglio dedicare un pensiero commosso a Maradona. So che questo non è un podcast di calcio, ma è sicuramente il più grande idolo calcistico della mia vita e della mia gioventù in particolare. È una perdita che mi ha colpito molto e credo Freddie Mercury sia stata l'altra figura, l'altra icona che quando è venuta a mancare mi ha veramente lasciato così un attimo ferito e le stesse sensazioni le ho provate questa settimana, quindi voglio dedicare un ultimo saluto al grande Diego. Ma torniamo subito in argomento NFL. Partita pazza, risultato in bilico, touchdown sul drive finale in attacco e field goal sbagliato da Carolina a tempo scaduto, ma per una volta la vittoria scivola via dalle mani degli avversari per cadere delle nostre e finalmente dopo due sconfitte arriva una vittoria per un punto. Prima di affondare nei dettagli di questa partita, ti chiedo un velocissimo così pensiero, il primo pensiero che ti viene in mente sulla partita di ieri sera.
Io intanto mi unisco al pensiero che ha avuto Maradona, perché ci sono degli sportivi che vanno oltre il loro personaggio, vanno oltre le tifoserie e sono veramente patrimonio di tutti coloro che amano gli sport. Maradona era tra questi e quindi è doveroso rivolgergli un pensiero in un podcast comunque sportivo. La partita. Allora, io spero che la partita con i Panthers, Francesco, possa essere utilizzata come sineddoche della nostra stagione. Sineddoche, lo ricordiamo per chi magari ha perso un po' di vista la narrativa italiana, il procedimento linguistico espressivo, secondo cui si usa una parte per esprimere il tutto. Perché? Perché eravamo partiti in un abisso. Cioè, eravamo 21-10, dopo aver regalato due touchdown consecutivi, cosa che poi andremo ad analizzare, con Favol, un giocatore solo, grandissimo, per quanto mi ricorda addirittura una nostra safety a cui vogliamo tanto bene, e quindi eravamo in forza, perché era un colpo, erano due punti che avrebbero reso un orso probabilmente, e invece no, siamo felicemente presi per cui mi guarda, perché lo ricordo, non sono tra chi vuole perdere, sceglie meglio l'anno prossimo, siamo riusciti a uscire da bar che ci eravamo già messi addosso, in casa qui eravamo tutti, e siamo usciti bene questa volta, perché abbiamo fatto un buon periodo, abbiamo visto Cousin positivo, e poi parleremo anche lui più nel dettaglio, e Francesco, non te sono contento, vorrei appunto che questa partita rappresentasse il tutto, che è il campionato, in cui eravamo 1-5, quindi la sera bella profonda, però ne stiamo lentamente uscendo, certo, restano ancora tutti i ramari che ci portiamo dietro in queste settimane, però siamo in division, con 5-6 è vero, ma c'è anche chi è primo con 4-7, Francesco, siamo anche essere contenti di essere con 5-6, perché abbiamo scavato i Bears, per i là vedremo come stanno messi, Green Bay è andata via, l'abbiamo già detto, detto quel rammarico, quell'amaro per quelle partite buttate al vento, nel mio cartellino personalissimo ce ne sono 4, e anche vincendo nella metà, adesso potremo tranquillamente giocare guardando quello che facciamo noi, non sia quello che facciamo noi che quello che devono fare gli altri. Certo è che ci sono altre squadre, secondo me, su cui si può ragionare. È chiaro che adesso ho ritrovato entusiasmo dopo aver perso la settimana scorsa con i Cowboys, poi magari andiamo a perdere la settimana prossima e torniamo a vivere questa stagione strana. Ma ripeto, la parola di oggi è sineddoche. La partita con i Panthers deve essere la sineddoche della nostra stagione. In una fossa ne siamo usciti, e siamo andati a vincere all'ultimo secondo, e finalmente abbiamo vinto una partita, Francesco, all'ultimo secondo, con un punto di vantaggio. Abbiamo rischiato lo stesso, perché il calcio finale, insomma, ci ha fatto tremare, ma stavolta abbiamo esultato noi, e francamente era anche ora.
E allora, prima di andare a guardare o comunque ad andare a snocciolare un attimino quelle che sono state le mie impressioni, anche perché ho molti punti sui quali poi voglio chiedere la tua opinione, andiamo a rivivere gli ultimi minuti della partita che hanno veramente, direi che non è stato un finale di partita per i deboli di cuore. Onestamente, per la prima volta, forse in un po' di tempo, ho approcciato questa partita in maniera abbastanza leggera, nel senso che seguo sempre con passione i Vikings, però la partita contro Dallas mi aveva lasciato un amaro in bocca particolare, un po' come quando senti che per la prima volta veramente sei fuori dai giochi. E quindi così, non pensavo veramente di rimanere così. Invece incollato allo schermo. Innanzitutto ho avuto la conferma che probabilmente quello che gli inglesi definiscono man love, quando ti piace una figura maschile, Teddy Bridgewater, anche con una prestazione sicuramente non trascendentale, è ancora nel mio cuore, è ancora l'ultimo quarterback a indossare la maglia viola che veramente mi è entrato dentro. Ma comunque, partita molto interessante. Vikings chiamati a rimontare, come dicevi tu, a causa dei due fumble su due azioni offensive consecutive ritornate in end zone da Carolina. E quindi i Panthers che si trovavano avanti con il punteggio di 24 a 31. Vikings che finalmente a 5:38 dalla fine della partita segnano un touchdown con Justin Jefferson, lo trasformano da 2 e il punteggio va sul 24 a 21. Servono ovviamente, visto che siamo ancora dietro, altri stop e arrivano. Arrivano perché Carolina prende palla, fa un drive essenzialmente di controllo per perdere tempo e magari cercare di aggiungere anche qualche punticino, ma dopo un inizio positivo, la difesa dei Vikings li ferma sulle 49 di Carolina. Quindi punt, Vikings che andranno a riprendere la palla con 2:18 da giocare. Cominciamo tra virgolette a pensare che questa rimonta possa effettivamente concretizzarsi, e poi questo. Ale, qui sono partiti le prime parolacce all'insegna del teleschermo. Se non che i Panthers, con una posizione di campo favorevolissima, giocano una corsa e due lanci, una corsa con un guadagno di 4 yard e due lanci incompleti. In particolar modo, sottolineerei su terzo e tre un lancio su DJ Moore talmente pessimo, con DJ Moore peraltro completamente solo e abbandonato al centro della nostra end zone, che l'ottimo ricevitore di Carolina si infortuna praticamente in una torsione del corpo nel tentare di ricevere una palla pessima lanciata da Teddy. Quindi con 1 minuto e 54 da giocare, anche qui non capisco il tipo di gioco fatto da Carolina che praticamente brucia essenzialmente 24 secondi dal tempo e la partita si porta sul 27 a 21. Lo ricordiamo, 27 a 21 e non 28 perché in un rarissimo episodio positivo da parte dei nostri special team, nella prima metà di gioco i Vikings riescono a bloccare un extra point. E allora succede quello che tutti quanti era da tantissimo tempo che speravamo che succedesse, e cioè un game-winning drive da parte di Kirk Cousins e dell'attacco dei Vikings. 7 azioni, 75 yard, 1 minuto e 5 secondi bruciati. In questo drive, Bibi, che ha appena con il suo fumble ridato la palla sul punt a Carolina, riceve 3 volte, la terza delle quali, eccola qui. Ovviamente qui Ale cominciava a pensare, bene, è fatta, siamo 27 pari, calciamo questa extra point e andiamo in scioltezza. Ma ovviamente siamo tifosi dei Vikings e quindi sappiamo che almeno una, possibilmente due cose ancora possono andare male. E allora lo ricordiamo, il primo extra point viene bloccato da Carolina. Per fortuna c'è un'abbastanza evidente flag lanciata per un offside e il secondo extra point calciato da Dan Bailey sale placido in mezzo ai pali per un vantaggio Vikings 28 a 27 con 49 secondi da giocare. Carolina non ha timeout, quindi viene da pensare ok, è fatta. E invece in sole 5 azioni e 45 secondi, Carolina macina 51 yard di terreno e si porta sulle 43 di Minnesota. Quindi a 6 secondi dalla fine, Joey Sly, il kicker di Carolina che aveva già colpito da 52, prova un field goal da 54 yard. Ovviamente Ale, a noi tifosi dei Vikings le parole wide left evocano spettri che sarebbe il
Ben
caso
peggiori, ben peggiori.
di dimenticare, ma comunque alcune osservazioni. Ancora una volta un ottimo quarto-quarto dei Vikings che macinano ben 18 dei loro 28 punti nel quarto-quarto. Onestamente, se mi astraggo da queste ultime azioni che abbiamo appena finito di commentare ed ascoltare. È stata una partita francamente orrenda, con delle decisioni discutibili da entrambe le parti. E una di quelle partite che onestamente, veramente ti viene da pensare, sono appassionato di football, sono appassionato dei Vikings e quindi la guardo, ma non è di certo una di quelle partite che ricorderemo per la qualità, del gioco visto. Secondo game winning drive di Kirk Cousins in maglia Vikings. La domanda che mi pongo ovviamente è: stiamo vedendo finalmente quella crescita di Cousins che tutti quanti aspettiamo da quasi 3 anni? Oppure è il classico esempio di Cousins che quando non c'è pressione aumenta di una tacca il livello delle sue prestazioni? Poi così. Un po' per, come si dice, per neanche per malcelato vanto, proprio qui a Purple Valhalla abbiamo parlato nel precampionato. Una delle tue preoccupazioni, da me peraltro assolutamente condivise, è che potessimo arrivare a questa stagione ad avere troppi buchi nel roster. E questa è una cosa che è stata evidenziata ieri. È stata evidenziata ieri quando abbiamo visto di nuovo Chris Jones in campo in difesa, peraltro combinarne un'altra delle sue sul lungo touchdown di Robbie Anderson. Abbiamo visto Tajae Sharpe in campo nonostante non ci fosse Adam Thielen ricevere 0 palloni anche in questa partita. Quindi comunque anche ieri si è visto che questa è una squadra che ha troppi buchi nel roster, causati, questo va detto, da tante assenze, assenze brevi appunto come quella di Thielen, assenze prolungate. Sicuramente ieri è mancato Daniel Hunter, così come in altre partite. Stiamo vedendo i quarterback avversari veramente con una quantità di tempo nel backfield per prepararsi al lancio al quale ultimamente non eravamo abituati. Lo stesso Bibi, sì, va bene, si è esaltato, ha ricevuto, ma vorrei sottolineare due cose. Sul primo punt che Bibi ha ricevuto, si è dimenticato di chiamare il fair catch e ha preso una sveglia che pensavo, come si dice, lo portassero via direttamente nel contenitore in legno. E invece sul secondo si è concentrato, probabilmente è capace a fare solo una cosa alla volta, si è ricordato di chiamare il fair catch, lo ha indicato, ma si è dimenticato di prendere la palla. E ovviamente queste non sono cose che ci fanno bene e ci piacciono. Va sottolineata invece, secondo me, la buona prestazione di BC Johnson. 7 palle prese su 7 target per 74 yard. Bibi comunque 7 palle prese su 7 target per 63 e anche Kyle Rudolph 7 palloni su 7 per 68 yard. Una statistica molto interessante per ricollegarmi a quello che dicevamo prima, e cioè che Sono mesi che chiedevamo una prestazione da leader di Cousins, una partita assolutamente in controtendenza, perché una statistica molto interessante che sono andato a spulciare dice che con 4 minuti o meno da giocare in una partita o in un supplementare e i Vikings sotto di un touchdown o meno o anche magari in pareggio, il quarterback rating di Kirk Cousins è 53,5. Lo pone al 43esimo posto nella classifica dei quarterback, immediatamente sopra Sam Darnold e proprio il nostro Teddy Bridgewater. Un'altra cosa, ultimissima cosa, in ordine sparso, Cook ben contenuto dalla difesa di Carolina, una prestazione, incolore, i consueti problemi di run defense, visto che anche Mike Davis, la riserva di Christian McCaffrey, comunque ha corso, bene e infatti penso che Carolina si sia intestardita a lanciare quando magari potevano fare qualcosa di più con il gioco di corsa. I playoff sono ancora possibili, poi andremo anche a vedere perché, alla luce della possibilità che si aggiunga un'ottava squadra per ciascuna delle due conference. E Teddy Bridgewater, ultimo punto: 19 passaggi completati su 36, 267 yard, un touchdown e un intercetto, malino direi. Emozionato, infortunato, o quindi parto da Teddy e poi ovviamente vai avanti con tutte le tue osservazioni. Emozionato, infortunato o semplicemente Teddy, quello che abbiamo visto, Ale?
Se devo dirti la verità, credo semplicemente Teddy, nel senso, dopo ho preso un paio di botte che qualcosa che ha sentito, ma poca, nel complesso non credo che sia quello che ha inciso. Sì, non sarà stato al 100%, non sarà stato al 100% perché ha saltato la settimana prima, no, anzi, ha saltato due settimane fa. No, settimana scorsa, quando è che ha giocato PJ Walker? Insomma, comunque non sarà stato al 100% e concordo. Però credo che sia un po' quel giocatore lì, Teddy. Io gli voglio un gran bene, ragazzo, per il tipo di personale di carattere che porta. Adesso, non è il QB che ti fa svoltare. Ha fatto una partita normale, e ha fatto una partita normale, Francesco, senza avere praticamente pressione. Cioè, come hai ben segnalato, no, i problemi ieri è stato non riuscire a mettere pressione. Si sono incominciati, e secondo io, nel finale, probabilmente dovrebbero lasciare ancora tempo. Quello, secondo me, è stato uno degli errori di Carolina nel finale. Hai citato le serie di Kirk. Allora io ti cito un po' io, perché sono dietro un po' di statistiche, c'è di che dirsi. Dopo il bye, il nostro numero 3, terzo solo nella grida di Pro Bowl, tra i quattro chiaramente, quarto in passing rate, primo come passer rater, 124, primo quando la tasca può lanciare la scatto qua addirittura, e terzo in play action con 117. Dati notevoli. Lasciamo numeri, quello che mi ha fatto piacere di Cousin domenica, è stata la capacità Francesco di tanto carri in pitch. La linea d'attacco non ha fatto una prestazione straordinaria. Giochi caro sono arrivati i sentali Cousin, però poi ha sputato la gana nell'ultimo quarto e ha raccontato la rivetta di Carolina si è seduta lasciando tre uomini a dare fame a non se ne conteri perché tre uomini che fanno pressione nella linea per quanto si a reggere e ha trovato l'ombra della difesa. Ha dovuto fare praticamente da sul bezzo che portavo nei sedare Zaro alla fine completamente solo. È uno dei limiti, io, è una difesa no, se tu mi chiedi giocherei, io non giocherei mai perché è una difesa veramente almeno su quarti di 5 ora ti siedi in fondo ma se no concedi veramente troppo alle squadre, ma questa è un'opinione proprio personale, concedi molto poco che è stato confermato. Ricordiamo che Klein in difesa, Francesco, come noi aveva anche rookie, aveva quattro rookie starter anche Carolina. Hai citato un episodio che mi sento di sottolineare il touchdown sbagliato da Teddy. E è veramente un errore grave che mi ha molto deluso su DJ Moore. Contento perché l'ha sbagliato e sinceramente non avevo voglia di prendere touchdown in quell'occasione lì. Però era veramente liberissimo in mezzo, era da solo in mezzo all'end zone. Questo perché? Perché prima l'ha preso Gladney, poi Gladney l'ha mollato per andare su quello che tagliava a sinistra. Harris ha guardato cosa faceva DJ Moore, ma non c'è andato. E Dantzler è rimasto anche lui su quello a sinistra. In tre hanno marcato Robbie Anderson e nessuno è andato su DJ Moore. Quindi lì è stato un errore veramente clamoroso che potevamo pagare caro e non l'abbiamo pagato. Sono contento che finalmente siano emersi degli altri ricevitori. Chiaro che senza Thielen che mangia tante target dovevano per forza emergere, ma hanno risposto bene. I ragazzi che sono entrati in campo hanno risposto bene. E ti dirò che anche a livello di cornerback, a parte questo errore che abbiamo segnalato, ho dato dei più nel mio taccuino mentre guardavo la partita. Perché ho dato un più a Gladney, ho dato un più a Dantzler, ho ho dato un più anche a Jones, cioè ci sono stati dei più che sono riuscito a segnalare durante la partita, ho dato anche qualche meno, ovviamente, e sempre a Gladney, ad esempio. Chi non mi ha convinto tanto, se ti devo fare un nome di qualcuno che non mi ha entusiasmato, è Troy Dye, perché l'ho visto spesso in campo, ma mai a fare azioni in cui si mettesse in mostra. Mi sono scaricato, sempre a proposito di statistiche, anche i grade della partita di PFF, i migliori, solo i migliori. Abbiamo detto di Cousin che ha fatto 87,9, poi abbiamo Bibi con 81,5, Busy Johnson 74,8, Brad Jones, che sinceramente non pensavo, qui dopo sappiamo che l'occhio vede una cosa, il rating di PFF non sempre corrisponde a quello che uno vede a sensazione, addirittura 74 e 71,7 Riley Reiff. In difesa abbiamo Chris Jones 86,7, Kendricks 73,2, Shamar Stevens 68,9, poi si scende Cam Dantzler 64,2. Come vediamo in difesa non è che siano eccezionali i rating. Segnalo solo di Kendricks, terzo intercetto del nostro linebacker, come tre ne ha già fatti Wilson. Nessun altro linebacker ne ha più di due. Sono solo cinque i linebacker nell'NFL che hanno due intercetti. Noi ne abbiamo due con tre. Quindi da quel punto di vista lì, effettivamente i nostri linebacker come turnover, come creatori di turnover, sono veramente sul pezzo. Hai detto bene, Cook stavolta non è stata una giornata particolarmente brillante, secondo me ci sta perché comunque devi fare i conti con le difese che adesso stanno attente praticamente solo a Cook, quindi è chiaro che non può fare tutte le giocate a cui siamo abituati. Un'ultima cosa, poi ti lascio la parola, special team. Hai detto B, secondo me al terzo dottore da fare shock ancora per la botta che ha preso nel primo ben segnalato. Segnalo anche un'altra penalità di Boyd. A questo punto vale la pena ragionare se continuare a farlo giocare negli special team perché comincia ad essere un debito e sappiamo bene come le penalità siano un po' la cartina tornasole. Se facciamo tante penalità contro Dallas non si è giornata. Se ci limitiamo nelle penalità, come è successo contro Carolina, ne abbiamo fatta qualcuna ma poca roba, possiamo giocarci fino alla fine e quello secondo me è stato un altro segnale positivo di questa partita. Il meno che ho dato a Gladney l'ho dato nel finale su Curtis Samuel, mentre nel primo tempo aveva fatto una bella copertura su DJ Moore e l'ero segnata. Un'ultima cosa invece sul doppio incredibile touchdown che abbiamo subito da Jeremy Chinn, safety che mi piace tantissimo, è nipote di Steve Atwater, che per me è stata probabilmente la safety che più mi è piaciuta nei miei primi anni di NFL, giocatore dei Denver Broncos, fortissimo, un picchiatore incredibile. Adesso, secondo me, avrebbe qualche problema a giocare con le nuove regole NFL. In carriera, suo zio ha fatto un solo touchdown. Jeremy Chinn ne ha fatti due nel giro di 23 secondi. Mi è rimasta anche un'altra cosa da dire, te la dico subito, così poi sto zitto per un po'. Il touchdown comico di Robbie Anderson, Francesco. Lì la zona mi lascia sempre perplesso, perché quando è dietro Odigo che deve marcare Robbie Anderson, qualcosa nella tua zona non ha funzionato. Cioè noi abbiamo preso un touchdown con uno dei più veloci ricevitori dell'NFL, Robbie Anderson, marcato da un defensive lineman. Lì no, lì cari coach, per quanto avete fatto una partita secondo me molto positiva, in quella circostanza no. Molto positiva perché? Perché abbiamo visto anche in attacco Cook utilizzato soprattutto all'inizio, con dei lanci, proprio per cercare di creare delle situazioni che non fossero la solita end-off che lo andasse a mettere in difficoltà. Quindi abbiamo utilizzato anche con dei lanci, abbiamo cercato un po' di variare, abbiamo fatto un po' di fatica, ma chiaramente ci mancava comunque Adam Thielen, che non è proprio un'assenza da poco, eh.
Allora, alcuni, come si dice, tidbits. La partita saltata da Teddy, avevi ragione, è quella della settimana scorsa contro i Lions. 2 settimane fa, invece, contro Tampa Bay, aveva giocato. Per quanto concerne Chin, sono perfettamente d'accordo con te. Ti ho raccontato il mio dramma personale nel pre-podcast, visto che l'ho usato titolare nella mia squadra di fantasy e questa settimana per la prima volta l'ho messo in panchina e per farti capire il tipo di anno, fa 2 fumble return touchdowns su azioni offensive consecutive, tra l'altro intervallate da 10 secondi l'una dall'altra, primo giocatore dal 1948 a segnare a riportare a casa 2 fumble return, nel 1920 un giocatore degli Akron Pros, adesso il nome mi sfugge, ne aveva fatti 3 in un match, ma quello era un altro football, quindi solo 3 giocatori hanno riportato più di un fumble in end zone in una partita, e uno di questi appunto è Jeremy Chinn, al quale auguriamo di vincere il Defensive Rookie of the Year perché è veramente forte il ragazzo e ne hai parlato di suo zio, gli auguriamo di fare una carriera di successo un poco come quella di Steve Atwater, che era un grandissimo giocatore anche della mia infanzia, del quale appunto ricordo molto bene la capacità di picchiare, faceva parte di quella bella difesa dei Denver Broncos degli anni 80. Allora, hai parlato di problemi con la zona. Ovviamente, ripeto, io ho giocato brevemente cornerback anche perché era un classico quando c'erano un po' di buchi in difesa, si prendevano i ricevitori tipo carne da macello e venivano riprogrammati. Quello che ti posso dire è che imparare a giocare a zona è molto più difficile e prende molto più tempo che giocare a uomo, perché per giocare a uomo, non completamente, ma ovviamente fai maggiore utilizzo di quelli che sono i tuoi skill personali. Quindi, se sei veloce, se sei capace, ovviamente in una marcatura uomo eccelli già da subito. In una marcatura zona, dove invece devi ragionare più di squadra e meno individuale, ovviamente ci va più tempo. E come abbiamo detto oramai tantissime volte, la nostra difesa è piena zeppa di rookie. O comunque di giocatori con pochissima esperienza, o cosa ancora più importante, con molti giocatori che non hanno esperienza a giocare tra di loro e quindi hanno sicuramente difficoltà. E quindi abbiamo azioni come quella di ieri, appunto, con Odenigbo che cercava di tenere one-on-one Robbie Anderson. Diciamo che non credo che ci sono già tight end che sono più veloci di Odenigbo, quindi figurarsi Robbie Anderson che, come hai giustamente sottolineato, è uno dei giocatori più veloci. Hai parlato delle tue stelle della partita. Io, ancora di più della settimana scorsa, ho apprezzato Kirk Cousins. Nella settimana scorsa aveva avuto quella sbavatura del drive finale, cosa che non ha avuto invece questa settimana. L'ho visto calmo, tranquillo e l'ho visto veramente come un leader dell'attacco, cioè la cosa che speravamo di avere acquisito da Washington. Del resto le sue statistiche sono di altissimo livello, 34 su 45, 307 yard, 3 touchdown, 0 intercetti e 115,7 di QB rating. Altra persona che mi è piaciuta è BC Johnson, è stato in panchina tantissimo tempo perché questo è un attacco che essenzialmente utilizza due ricevitori e quindi è stato utilizzato in maniera molto spuria. Chiamato in causa, ha fornito, come ho accennato prima, 7 prese su 7 palloni ricevuti per 74 yard. Bella partita. E poi ci siamo riempiti gli occhi ancora una volta del fantastico Eric Kendricks. 12 placcaggi, 6 individuali e 6 in combinata, in assist, 2 tackle for loss, un intercetto e un passaggio deflettato. Se si mettesse anche a pulire lo US Bank alla fine della partita, sarebbe quello che si definisce un giocatore completo. Allora, ritorniamo ad alcuni aspetti di interesse sui quali voglio di nuovo stuzzicarti. Kirk vince per la seconda volta in rimonta in maglia Vikings. Cala la pressione e salgono le prestazioni, Ale?
Assolutamente sì, assolutamente sì. È proprio secondo me così, cioè, mi sembra evidente. Cioè, dopo il bye avevamo la metà delle pressioni che avevamo prima. E lui effettivamente gioca molto meglio. Abbiamo avuto un momento della partita in cui ha fatto nel finale, quando mancava meno di 2 minuti, in cui ha fatto 11 completi consecutivi. 11 completi. Ripeto, è vero che c'era la prevent, che non blitzavano più, che la linea reggeva, però sono comunque 11 completi. È stato il sedicesimo winning drive in carriera, con noi solo due, però è un giocatore obiettivamente diverso quello che stiamo vedendo adesso. Cioè, fosse questo Kirk Cousins, ma non ci illudiamo, perché noi stavolta siamo attenti, Francesco, e non cadiamo nel tranello di Kirk Cousins, non andiamo a offrirgli un rinnovo ancora adesso perché sta giocando bene 3-4 partite.
Ale Wilf, sì, come si
No,
dice?
assolutamente, no, non se ne parla neanche. Lui continua, deve continuare a giocare bene ed è giusto che giochi bene. Perché comunque ti faccio anche un altro esempio. Eravamo 24 a 13, avevamo appena cominciato il drive, stava cadendo da solo, stava cadendo all'indietro perché
Sì,
l'avevano
credo gli abbiano
toccato.
pestato un piede, sì.
E lì dici, vacca miseria, la solita, siamo alle solite. Invece no, dopo ha fatto un signor drive, è caduto da solo, nel terzo e 10 sotto pressione, in quello, dopo, proprio poco dopo essere caduto da solo, terzo e 10 sotto pressione, ha lanciato una palla a Busy Johnson fantastica, perché lui sa lanciare la palla, cioè lui la palla la sa lanciare. Il problema è tutto nella testa. Il problema è tutto nella testa. Se gioca con la testa libera, obiettivamente è un bel giocatore. Effettivamente tu hai fatto l'equazione perfetta. Calano le pressioni e automaticamente salgono le prestazioni di Carcosi. Dopo abbiamo segnalato forse poco, che l'hai detto tu, l'abbiamo detto en passant, hai segnalato il calcio che abbiamo bloccato. Io ti devo dire la verità. Su quel chip shot, perché era un chip shot, era attaccato praticamente alla linea di Enzon, avevo già segnato 24-10 e stavo già pubblicando il necrologio, perché 24-10 ho detto, vabbè, qui è finita anche sto giro. E invece sono tutte quelle piccole cose, Kirk che comincia a giocare bene, blocchi un calcio, che ti lasciano un po' di speranza. Tra le cose che hai citato che non c'entrano con così, invece c'è Tajai Sharp. Io ho visto nella sua direzione un passaggio. E quando ho visto questa palla sulla linea laterale col numero 11 che prova a prenderla e non ce la fa, più che Tajai Sharp, ho pensato a quell'altro,
Sì,
alla Quantrey Duel.
credo che molti di noi
Effettivamente
abbiano pensato esattamente la stessa cosa.
andrebbe ritirato quel numero 11, perché anche con un Kirk Cousins a cuor leggero, col numero 11 nei Vikings si fa veramente fatica a ricevere.
È vero.
L'altra cosa che segnalo per indicare come la prestazione di Cousins effettivamente sia stata ottima. L'ha fatto una prestazione del genere, ancora 300 yard, ancora 3 touchdown, con Dalvin Cook che ha fatto la prima bella corsa sostanzialmente a 9 minuti dalla fine. Quindi la pressione, è vero che nel primo tempo nessuna delle due squadre ha brillato, però la pressione stavolta c'è stata a partita in corso e l'ha saputa gestire. Ci ha messo anche del suo, Francesco, perché in un paio di corse è andato a prendersi il down tuffandosi in avanti senza fare il timido, andando a scivolare oppure facendo dei passaggini tristi. E gli era anche riuscito quel passaggio in cui ha
Sì.
superato di poco la linea di scrimmage e ha lanciato dopo, tornando indietro, ma ovviamente aveva già superato tutto il corpo, e gli era riuscito anche quel passaggio. Quindi è un ragazzo che giocando a cuor leggero, hai detto bene, gioca meglio.
Bene, no, non riprendo l'argomento, andiamo avanti. Sì, ho apprezzato il fatto che i Vikings sono riusciti finalmente a vincere una partita equilibrata. Yard totali 3,87 a 3,74 per noi, time of possession 31 minuti e mezzo a 28 e mezzo, quindi essenzialmente una partita molto equilibrata. E l'ago della bilancia, secondo me, è venuto dalla nostra parte, anche perché avevamo il quarterback più forte in campo ieri sera. Non mi è piaciuto, piuttosto che soffermarmi su giocatori che non mi sono piaciuti, due cose non mi sono piaciute: ancora troppe penalità, 8 per 52 yard. E sono state quasi tutti penalty legati alla disciplina, alla mancanza di disciplina. E da ex giocatore ti dico che la mancanza di disciplina è data come si dice, è messa in mostra di solito da giocatori che sono male allenati. E questo è un campanello di allarme molto grande. Hai già accennato, adesso tra un attimo voglio riprendere. Con te vorrei riprendere con te il discorso degli special team. Un'altra cosa che non mi è piaciuta, continuiamo a dare la palla via con una certa facilità. Altri tre fumble, di nuovo sia Cook che Cousins, credo se non vado errato, in partite consecutive posano la palla a terra a favore dell'avversario. Questa volta poi c'è stato anche il fumble di Beebe, e infatti alla fine abbiamo avuto un intercetto noi e tre fumble loro, quindi meno due nella battaglia dei turnover. Anche questo, secondo me, ha poi fatto sì che la partita finisse 28 a 27, perché essenzialmente, Ale, parliamoci bene, l'attacco di Carolina gli togli i 13 punti dei due fumble ricoperti, ha fatto veramente poco ieri sera. Di Cook ne abbiamo parlato, di Chin ne abbiamo parlato, di Teddy ne abbiamo parlato. E allora, l'ultimo tema che volevo affrontare con te legato alla partita è quello degli special team, che ancora una volta salgono prepotentemente sul banco degli imputati. È vero che l'extra point bloccato alla fine ci ha dato la vittoria, perché altrimenti saremmo andati al supplementare sul 28 pari. Però, e cercherò di non dire parolacce, Questa è la sera delle statistiche, ne ho tirata fuori qualcuna io, ne hai tirate fuori molte di più, molto interessanti tu, però credo di avere la statistica delle statistiche. Questa veramente è una di quelle cose che se fosse un cartone animato a tutti e due ci esploderebbe la testa dopo aver sentito questo numero. I Vikings quest'anno hanno un totale di yard ritornate su punt che corrisponde al numero 13. Abbiamo dopo 11 partite giocate 13 yard, cioè abbiamo una media di 1,1 yard di ritorno sul punt a partita. Ci siamo incaponiti con KJ Osborne, adesso abbiamo rimesso Bibi che lo era già stato ed era già stato tolto perché si era capito che non era cosa sua, ma è mai possibile che questo... Cioè, forse, non lo so, al buon Marvin Maluf fanno schifo i soldi e allora sta cercando disperatamente di farsi licenziare perché magari vuole tornare, perché gli dà fastidio il freddo del Minnesota. Non so quale sia il suo piano, però credo che ci siamo divertiti in tante puntate, Ale, a parlare di chi potesse perdere prima il posto di lavoro. Zimmer, oppure Spielman, oppure... E invece o Cousins, ma credo che un nome forte, un nome che mette d'accordo tutti, ce l'abbiamo. Pessimi i nostri special team.
Risale forte in acqua 3, si direbbe, no? Se fossimo nel nuoto. Sì, direi che lui veramente, Maluf, è l'indicato numero, è l'indiziato numero uno per rischiare il posto. No, stiamo facendo veramente male, tra l'altro in tutti gli aspetti, in tutti gli aspetti. Quella statistica dei ritorni è agghiacciante. Abbiamo avuto anche un momento di passaggio vuoto clamoroso con due punt bloccati nella stessa partita. Abbiamo dovuto sostituire il long snapper, abbiamo do dovuto sostituire il gunner. Non andiamo bene, non andiamo niente bene in nessun aspetto degli special team. Quindi lì il problema c'è, è un problema che va risolto, è un problema che potrebbe incidere. Poi tra un po' andiamo ad analizzare anche le possibilità che ci restano e ti dirò anche, secondo me, su chi dobbiamo fare la corsa per i playoff, ma i playoff con questi special team qua non è che vai tanto in là. Già fai fatica ad andare in là perché hai poco talento. È un grosso buco nero di questa stagione, un grosso buco nero, qualche errore ci è costato caro. Adesso Dan Bailey, secondo me, si è aggiustato, io l'ho visto calciare con una discreta sicurezza, tant'è che mi spiace anche che non l'abbiano utilizzato praticamente per 3 partite sostanzialmente, ma almeno quello è tornato alla regolarità. Il resto va sistemato, il resto così non può andare. Tra le cose che segnalo ancora, tu hai detto prima avevamo il quarterback migliore. Esatto. Poi però devo anche dire che secondo me Teddy ha avuto parecchio tempo in più rispetto a Cousin per lanciare, ma in copertura i nostri ragazzi stavolta sono cresciuti, perché tante volte l'ho visto leggere la difesa con parecchio tempo e non trovare comunque nessuno a cui lanciarla. Quindi da quel punto di vista si registrano, mentre vediamo che gli special team di settimana in settimana non migliorano, cambiano anche i giocatori, ma i risultati sono sempre gli stessi. La difesa, per quanto in difficoltà, per quanto con il personale che abbiamo detto che va e viene, che cambia tutte le volte, perché Dantzler poi è stato fuori per Covid, adesso è rientrato la settimana scorsa, ma questa settimana in modo più convincente. Però Zimmer, da quel punto di vista lì, effettivamente li sta facendo crescere e sono cresciuti e si vede che crescono. E quello obiettivamente fa piacere. Per gli special team, no, gli special team. Non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Ti chiedo una cosa io adesso però, Francesco, prima di passare all'altro argomento. Tu hai parlato degli allenamenti, no? Di quando giocavi. Questa settimana in NFL c'è stato un episodio che ha fatto capire a tutti, una volta per tutte, aggiungo, quanto sia difficile giocare a football, quanto sia difficile fare il quarterback e quanto sia tremendamente difficile farlo nell'NFL. Perché? Sto parlando ovviamente di Denver Broncos, 3 QB fuori, hanno dovuto chiamare, intanto prima nominare Royce Freeman, il running back, come QB d'emergenza, poi hanno chiamato Kendall Hilton dalla practice squad. Kendall Hilton è un ricevitore che però all'high school aveva giocato quarterback vincendo anche un titolo statale, quindi si era guadagnato la chiamata Wake Forest come backup, ha fatto un po' di backup, ha giocato qualche partita al college e abbiamo visto il nulla che ha prodotto domenica. Perché è uno sport difficilissimo, quindi quando andiamo ad analizzare le prove dei QB, io ti devo dire la verità, Francesco, ho rivalutato Joe Webb e quell'infame partita
Ah,
che giocò nei play.
pensavo avessi rivalutato Mannion dopo la prestazione.
Poi probabilmente anche Mannion. Ti do la chicca, il nostro emergency QB è Adam Thielen, però ieri sarebbe stato Covid pure lui. In quel caso Zimmer ha detto che l'emergency dell'emergency è Kyle Rudolph. Quindi prepariamoci che se dovessimo essere in quelle difficoltà lì, è il buon Kyle Rudolph che si prende anche quella briga di andare a lanciare. Non ho idea di... Lui giocava a basket, giocava molto bene a basket, tant'è che quando lo incontrai e mi fermai a parlare, mi raccontò che lui dell'Italia conosceva soprattutto il Veneto e Venezia in particolare, perché da ragazzino all'high school era venuto a fare un torneo di basket a Venezia. Quindi forse col basket magari passa qualche passaggio riesce pure ad azzeccarlo. Però abbiamo visto veramente, Francesco, penso che tu lo possa confermare, avendo giocato tanti anni, quanto difficile sia fare quella cosa lì che si chiama quarterback.
Eh sì, peraltro era ritornato in auge per un brevissimo periodo anche il nome tanto così contestato in ambito NFL di Colin Kaepernick. Poi i Broncos si erano resi conto che le procedure, perché il problema era che oltre a non averli disponibili, le procedure Covid rendevano difficile, se non impossibile, anche prendere qualcuno e tirarlo dentro. Quindi doveva essere qualcuno che facesse già parte dell'ambiente e non arrivava da fuori per non dover sottostare ovviamente a tutte le procedure. E quindi da lì il giocatore della practice squad, che comunque ha un accesso, tra virgolette, diretto, alla prima squadra, come hai raccontato.
Francesco, hai detto benissimo, nel senso che sono 5 giorni, che uno nuovo, un giocatore nuovo, devono passare 5 giorni prima che possa venire a contatto con la squadra. Aggiungo che su Kaepernick, che era più che altro voci incontrollate, perché Kaepernick disse già no a John Elway, fu una delle poche squadre che cercarono Kaepernick e lui rifiutò il contratto con i Broncos, si dice. Quindi nel caso la vedo molto complicato che potesse essere proprio lui. C'è un protocollo, chiamiamolo così, alcune squadre, ma sono poche, hanno scelto quest'anno di avere un quarto quarterback che tengono isolato da tutti e che quindi in caso di necessità hanno, lo chiamano quarterback quarantena, in caso di necessità hanno questo quarto quarterback, però sono davvero poche, la maggioranza non ce l'ha. E visto che noi abbiamo due emergency quarterback, penso che noi facciamo parte della maggioranza e non abbiamo, del resto noi non abbiamo manco il secondo, figurati se abbiamo il quarto da quarantena, ci mancherebbe anche.
Anche se poi noi in teoria credo abbiamo ancora Jake Browning, e quindi abbiamo comunque quattro quarterback nel roster complessivo. Quindi insomma, prima di vedere Rudolph che mette le mani sotto il centro, insomma, ce ne sono. Fermo restando che ne abbiamo parlato tanto, non ci ritorno su questo argomento, ma per me è da folli nella NFL del 2020 non avere un QB di riserva che veramente può entrare in campo senza distruggere le speranze della squadra. Comunque, allarghiamo il discorso, usciamo, un po' siamo già usciti con l'episodio di Denver che hai raccontato, e andiamo a vedere un attimino cosa succede nella nostra division, ma soprattutto cosa succede in chiave playoff. Chicago sconfitta nel Sunday night da Green Bay, Detroit sconfitta tanto per cambiare, caccia, e qui mi viene da dire purtroppo, Matt Patricia e anche il general manager Bob Quinn, dopo aver peraltro perso contro Houston, che è un'altra squadra che ha cacciato l'allenatore il giorno del ringraziamento. Chicago come si dice, è in caduta incontrollata, perché era partita con 5 vinte e una persa e adesso siede a 5-6 con lo stesso record dei Vikings. Peraltro, se non vado errato, dovremmo essere avanti noi, perché per adesso l'unica volta che abbiamo giocato gliele abbiamo date 2 settimane or sono. Risultati interessanti. Non considero Green Bay, non considero New Orleans, che oramai sono andate, però davanti a noi abbiamo a 2 partite di vantaggio Tampa Bay a 7-5, Seattle 7-3, i Rams a 7-4, ma soprattutto la squadra che già indicai all'epoca, secondo me, essere la più gettonata per un eventuale improvviso calo, ed è Arizona a 6 vinte e 5 perse. Questo vuol dire che essenzialmente in questo momento siamo a una vittoria nostra con una sconfitta loro dall'entrare nei playoff. Insieme a noi c'è un po' di traffico, perché c'è Chicago a 5-6, oltre ai Vikings, e c'è anche San Francisco. Il betting, o meglio, scusami, la statistica in questo momento ci dà un 28% di possibilità, che sicuramente è in aumento rispetto al 10 o 11% della settimana scorsa. Menziono Atlanta perché? Perché Atlanta è 4-7, cioè il record che avrebbero avuto i Vikings se avessero perso, e la statistica dà ad Atlanta l'1% di possibilità. Questo per dire che i Vikings devono vincere tutte le partite che rimangono. Io credo che con un record finale di anche una sola sconfitta, 9-7, i Vikings non vadano ai playoff. A meno che, come si diceva una volta, a meno che non succede una cosa della quale si sta discutendo ultimamente, e cioè se le squadre dovessero cominciare a perdere delle partite, sappiamo che c'è già un programma per praticamente concentrare i playoff, togliere quel bye week che c'è tra il primo e il secondo giro di partite di playoff, spostare tutti i playoff a destra e quindi praticamente giocare tutte le settimane fino al Super Bowl e inserire una week 18. Sembra una cosa strana da dire, Ale, ma se ci pensi, adesso puoi spostare partite a destra, ma se i problemi con il Covid arrivano durante il week 17 e magari hai dentro squadre che devono andare ai playoff, il problema si pone e si pone anche seriamente. Quindi qual è la regola? Se si perdono partite, in particolar modo partite di conference, l'NFL non ha ancora, sembrerebbe che il committee ha approvato, ma non ha ancora ratificato un'ottava squadra per ciascuna delle due conference ai playoff. Quindi arriveremo a un livello quasi ridicolo, stile hockey, stile NBA, dove tra un po' più di metà delle squadre vanno ai playoff. Lo ricordiamo, ci sono 32 squadre nella NFL, averne 16 ai playoff vuol dire che metà squadre fanno i playoff e metà meno. E si giocherebbe senza saltare con le prime due, e direttamente gli incroci sarebbero la prima settimana di playoff 1-8, 2-7, 3-6 e 4-5. So che sembra una cosa molto remota, ma se pensiamo che proprio oggi, ieri la contea dove è sito lo stadio dei 49ers ha annunciato che per tutto il mese di dicembre non ci saranno eventi sportivi nella contea. Oggi, poc'anzi, i 49ers hanno annunciato che giocheranno nello stadio dei Cardinals quelle due partite in casa. Problemi ce ne sono, le cose si stanno muovendo e non necessariamente, secondo me, nella direzione auspicabile.
Aggiungiamo, Francesco, che è stata spostata mercoledì Pittsburgh contro Baltimore, quindi era prevista per il giorno del
Giovedì.
ringraziamento, poi domenica sera alle 7, poi è stata spostata martedì, adesso si dovrebbe, il condizionale mi sembra veramente d'obbligo, giocare mercoledì. Obiettivamente è tutto possibile. Obiettivamente è tutto possibile, soprattutto perché il Covid sta colpendo estremamente duro in questi giorni, in queste ultime settimane negli Stati Uniti, e quindi quello che sta succedendo è proprio dovuto al fatto che l'epidemia sta dilagando in modo terribile, terribile, e inevitabilmente si devono rivedere i programmi, si devono rivedere i calendari, e quindi c'è anche quella possibilità. Hai detto benissimo, la corsa ai Vikings probabilmente la devono fare, anzi probabilmente la devono fare sugli Arizona Cardinals. Io ho avuto un momento di tentennamento un paio di settimane fa e pensavo che fossero i Seahawks quelli in caduta libera, perché li vedevo veramente male in difesa. E invece i Cardinals sono proprio in difficoltà. Fai conto, Francesco, che se non avessero azzeccato quell'incredibile giocata sull'asse Murray-Hopkins con quella ricezione tra tre dei più forti difensori delle secondarie di Buffalo, perché c'erano Tre'Davious White, c'era Jordan Poyer, c'era Micah Hyde, cioè se non fosse riuscito a prendere quel pallone all'ultimo secondo, saremmo pari. Saremmo pari con gli Arizona Cardinals. Quindi i Cardinals, che secondo me sono una delle grandi delusioni di questa stagione fino a questo momento, perché c'erano aspettative altissime su Arizona, sono nel nostro mirino. Poi è chiaro, noi adesso nel sito che consulto io per vedere le percentuali siamo saliti del 10% rispetto alla settimana scorsa, adesso siamo al 18,3%. Arizona è ancora abbondantemente più, è al 58,8%, quindi il vantaggio è clamoroso in termini di percentuali. Però continuiamo, sai questa porta, Francesco, no? Che diciamo abbiamo aperto un pezzettino la porta, no, si è richiusa, ormai c'è solo uno spiraglio infimo. È tutto un giocare al gatto col topo, ad aprire e chiudere questa porta, vedere chi c'è di là, se c'è qualcuno, se non c'è.
Ci è venuto il gomito del tennista a forza di
A
fare.
forza di aprire e chiudere la porta. E poi obiettivamente perché no? Dai, ci proviamoci. Tanto adesso abbiamo delle partite, tra un po' lo andiamo a vedere completamente abbordabili, vediamo cosa si riesce a fare, perché poi vediamo anche. Allora, una delle partite più temibili che abbiamo sul nostro calendario, e lo diciamo da inizio stagione, era quella di Natale con i Saints. Allora, i Saints ieri hanno giocato contro i Broncos, domenica, hanno giocato contro i Broncos senza quarterback. Ma obiettivamente anche i Saints sono senza quarterback, perché Taysom Hill sì, è un gadget player, può azzeccare qualche passaggio, ma io non l'ho visto fare il quarterback nel vero senso della parola e poter gestire una partita difficile. Poi magari tu mi dirai, vabbè, ma anche contro di noi non è una partita difficile, però posso dire sì, effettivamente anche contro di noi potrebbe non essere una partita difficile, però se non c'è Breeze, secondo me con i Saints te la puoi anche giocare. Il lato della palla che mi spaventa contro i Saints è la difesa. Cioè, una difesa, se l'avessero avuto un paio d'anni fa, probabilmente avrebbero un titolo in più, perché la difesa dei Saints sta giocando a un livello molto, molto, molto importante.
Lo ricordiamo, tra l'altro, per gli amici all'ascolto, che il calendario dei Vikings prevede Jacksonville in casa, a Tampa Bay, Chicago in casa e poi due trasferte, lo hai detto tu, la sera di Natale contro New Orleans e poi l'ultima a Detroit. Sì, anche a me, non credo che New Orleans stia giocando bene come stava giocando all'inizio della stagione, ma sono a 9 vinte e 2 perse, quindi sono al momento, credo, il seed numero 1 dell'NFC, quindi i risultati gli danno sicuramente ragione. Tra l'altro stanno utilizzando Camara veramente con il contagocce,
Sì.
prende 8, 9, 10, ieri 11 portate, e invece stanno utilizzando molto Latavius Murray, quindi anche questo da sottolineare per quanto riguarda New Orleans, ma sono assolutamente in linea con quello che stai, con quello che stavi dicendo. Arizona sicuramente delusione, che altro l'abbiamo già detto, lo ripetiamo velocemente: Seattle ha un quarterback fantastico, ha un quarterback al quale puoi dare la palla e pensare e sperare di vincere la partita. È da MVP secondo me quest'anno Russell Wilson, si è caricato la squadra sulle spalle e con una difesa che continua a essere storicamente pessima, nel senso che si parlava, credo la settimana scorsa o 2 settimane fa, di una delle 5 peggiori difese dell'NFL moderna in termini di yarde concesse all'avversario. Quindi se Seattle è 7-3 è proprio perché ha un quarterback fantastico. Andiamo a vedere in quest'ultima parte del nostro podcast, Ale, il consueto appuntamento con la prossima partita. Ci vengono a trovare i Jacksonville Jaguars con il poco invidiabile record di una partita vinta e 10 perse. Il betting ha aperto a 8,5, quindi ha quasi un touchdown di vantaggio ai Vikings. Anche perché è un esercizio estremamente veloce, mi sono ripassato un po' di highlights di quest'anno dei Jacksonville Jaguars e questi highlights hanno un solo nome, James Robinson, il running back, che è veramente un giocatore molto forte, anche perché in questo momento i Jaguars non hanno giocano con Mike Glennon quarterback, che abbiamo già visto negli anni passati, mi sembra a Tampa Bay se non vado errato. Che non è niente di che, non hanno giocatori particolari, hanno dato via Leonard Fournette proprio a Tampa Bay e Robinson continua a essere un giocatore fortissimo. Abbiamo giocato soltanto 6 volte nella nostra storia contro di loro e abbiamo un record di 5 vinte e una persa. Di preciso, in casa 3 vinte e una persa. Due statistiche interessanti, le ultime quattro dal 2004 a oggi, quattro vinte per i Vikings e 0 perse. E in tutte queste 6 partite, soltanto una volta Jacksonville ha superato i 16 punti. Credo che sarà una vittoria, semplice, ma lo pensavo anche contro Dallas, che più o meno arrivava qui con un record simile e con una line del betting simile, quindi evito di dire questa cosa. Comunque, 28 a 17 potrebbe per me essere un punteggio valido. Approfitto anche perché così un pochino riesco a metterti in difficoltà anche stasera e vado a leggere quelle che secondo me sono le tre partite che ci possono interessare di questa prossima settimana di Week 13, che lo ricordiamo non dovrebbe avere il Thursday Night se non vado errato, perché entriamo nella fase finale. Detroit a Chicago, Buffalo a San Francisco e i Rams a Arizona. A te.
Allora, prima faccio un passo indietro perché hai citato due partite interessanti, ovvero sono quella che abbiamo perso con i Cowboys. E qui tanti diranno: cavolo, i Vikings hanno perso con i Cowboys e poi quei bidoni dei Cowboys sono andati a fare una figuraccia contro Washington nel giorno del ringraziamento. Allora, partiamo dal presupposto che nel giorno del ringraziamento i Cowboys hanno perso due uomini di linea offensiva nel giro di pochi minuti. E quindi le cose cambiano, perché noi non siamo riusciti ad avvicinarci ad Alton e siamo stati pestati sulle corse da Ezekiel Elliott e da Pollard. Senza i due uomini di linea, probabilmente qualcosina cambiava anche per noi. Dallas poi ha sbagliato obiettivamente, ha fatto una partita molto peggiore di quella che ha invece azzeccato quasi completamente con noi. Ti segnalo, Francesco, un'altra cosa che mi è balzata agli occhi domenica. Gli Atlanta Falcons che hanno sotterrato i Las Vegas Raiders, cioè i Raiders erano una squadra comunque ben posizionata, che comunque sta facendo una buona annata e probabilmente ha fatto l'errore che abbiamo fatto noi qualche settimana prima, di andare a giocare contro Atlanta pensando di fare un sol boccone di una squadra che in realtà il talento ce l'ha nascosto, magari non sempre utilizzato bene, ma il talento ce l'ha e quindi si finisce per fare quelle figuracce lì. Tutto questo per cercare di sviare i pronostici, visto che non ne sto azzeccando uno in queste settimane e ormai è veramente una condanna. Anch'io credo che vinceremo con Jacksonville, anche perché Jacksonville hai citato Mike Glennon. Allora, c'è una cosa curiosissima di Glennon. Dopo ti do ragione perché James Robinson è un giocatore fantastico, ce l'ho in un fantasy, sono contentissimo, ho preso nei waiver nelle seconde settimane e spero che continui ad andare così bene. Ma tocco ferro, faccio tutti gli scongiuri perché è l'unico running back che mi è rimasto. Mike Glennon, panchinato da Chicago per far giocare Trubisky nel 2017. I Jaguars hanno panchinato Nick Foles per far giocare Gardner Minshew nel 2019. E quindi Nick Foles sostanzialmente è diventato libero, sostanzialmente, no? E dove è andato Nick Foles? È andato a Chicago, dove ha fatto panchinare Trubisky. La cosa non è finita, perché? Perché volevano i Jaguars un veterano per fare da backup a Minshew e hanno preso Glennon. Glennon ha aspettato, ha giocato prima Jay Luton, che obiettivamente ha fatto bene la prima volta col fattore sorpresa, poi dopo gli hanno preso le misure, gli hanno fatto l'abito, le difese gli hanno fatto l'abito su misura e quindi ha giocato Mike Glennon. Quindi c'è stato questo cerchio della vita che si è chiuso vedendo titolare Mike Glennon e vedremo appunto se giocherà contro di noi. Vuoi il punteggio? Tu vuoi il punteggio? Diciamo, secondo me stavolta segniamo più di 30 punti, facciamo 33 punti e ne subiamo 17, secondo me finisce 33 a 17. Non si gioca effettivamente questo giovedì, tu mi hai proposto tre
Detroit
partite
a Chicago
interessanti. Esatto,
con il nuovo
allora
allenatore.
Detroit e Chicago, per me vince Chicago. Perché anche se hanno fatto il cambio di allenatore, secondo me Detroit,
È sempre Detroit.
insomma, non so, o trovano uno che gli riesce a mettere. Il talento non gli manca, perché non gli manca, insomma, Stafford non è l'ultimo dei pirla, l'abbiamo detto un miliardo di volte, però secondo me sono proprio in difficoltà, anche e soprattutto in difesa. In difesa li vedo molto in difficoltà e potrei dare una bocca di Monaco di Chicago che è altrettanto in difficoltà. Allora, Buffalo, i 49ers fino a 2 settimane fa sembravano una squadra diventata la squadra materasso perché gli mancava tutta la squadra. Hanno fatto un'ottima prestazione domenica questa contro i Rams. Io però vedo vincere anche abbastanza agevolmente i Bills, devo dirti la verità. Vedo vincere abbastanza agevolmente i Bills. L'ultima partita, ormai me la sono dimenticata perché ovviamente
REMS
mi sono...
Arizona.
E questa è interessantissima
Eh
per
sì.
noi. Questa è la chiave probabilmente della nostra, delle nostre speranze.
Forza REMS.
Assolutamente forza REMS, e ti dirò che sono anche favoriti. Nonostante una prova inguardabile di Jared Goff domenica contro i 49ers, penso che siano favoriti, perché comunque il buon Kyler Murray avrà il suo bel da fare a correre contro Aaron Donald. Per me il giocatore difensivo per eccellenza in queste annate è il... Noi abbiamo la fortuna di vedere in questi anni, Francesco, due grandissimi giocatori. Uno è Patrick Mahomes su un lato della palla, l'altro è Aaron Donald sull'altro lato della palla. Due giocatori incredibili. E ti dico un'ultima cosa. Abbiamo detto New Orleans e l'altra difficile era Tampa Bay. Anzi, ti faccio io una domanda. La Tampa Bay che abbiamo visto nelle ultime settimane, secondo te, è ancora una delle partite impossibili per i Vikings?
Assolutamente no. Non, Tampa Bay ha una difesa che sta fornendo prestazioni al di sotto di quello che ci si aspettava, nel senso che l'anno scorso comunque Tampa Bay era rimasta a galla nonostante le peripezie al comando di James Winston, proprio perché ha una signora difesa. Quindi ci si aspettava che solidificando l'attacco, infatti tutti i free agent che sono arrivati o quasi sono arrivati dal lato offensivo della palla, che la squadra si rafforzasse. Invece sto vedendo un attacco assolutamente mediocre, che comunque quando è schierato contro una difesa di livello medio ha tantissime difficoltà. Credo che Tom Brady abbia iniziato in maniera vertiginosa la fase calante della sua carriera, e in più la difesa non sta giocando bene. Quindi no, per me rimane difficile quella partita contro New Orleans, perché comunque c'è acredine, non c'è tanta simpatia con i Saints, con il simpaticissimo capo allenatore e così via. E rimane sempre difficile per me, numero uno e numero due, quella contro Chicago, perché è sempre difficile giocare contro i Bears. Peraltro li siamo andati a sculacciare a casa loro, e quindi vorranno sicuramente vendicarsi, perché comunque è una delle rivalità storiche della NFL, più di 120 partite giocate tra l'una e l'altra squadra. Chiudo rapidamente: Darrell Bevell, ex offensive coordinator dei Vikings, è in questo momento l'interim coach dei Detroit Lions. Si vocifera che abbia qualche possibilità lui, che abbia qualche possibilità il coach degli special team, e che ovviamente un nome che non esce mai fuori quando c'è da rimpiazzare qualche capo allenatore, Eric Bieniemy, l'offensive coordinator dei Kansas City Chiefs.
Un'ultima breaking news, Francesco, prima di salutare i nostri ascoltatori, Will Fuller, sospeso per 6 partite per steroidi sostanzialmente, e quindi ha già concluso la sua stagione
E
sostanzialmente.
indoviniamo chi ce l'ha al fantasy, Will Fuller.
E dopo la
Bene.
prestazione, ha fatto l'antidoping dopo la prestazione, Francesco, di giovedì nel giorno dei
Eh
ringraziamenti.
sì, anche perché mi aveva veramente, come si dice, io non ho mangiato il tacchino, ma ho festeggiato lo stesso, perché due touchdown e 176 yard di ricezione. Ale, come sempre è stato un piacere, un'ora e cinque che dedichiamo a tutti i nostri, a tutti i follower di Purple Valhalla. Speriamo di ritrovarci tra esattamente 7 giorni a commentare finalmente la vittoria che ci riporta al cosiddetto 500, come direbbero gli americani, cioè a un bilancio di valori vittorie e sconfitte in parità. Con questo lascio a te la chiusura di questo 23° episodio di Purple Valhalla. Uno scollo a tutti i tifosi che ci seguono.
Un saluto davvero a tutti e Skol anche da parte mia. Ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a tutti.